Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Condividiamo e viviamo anche noi la preoccupazione, il timore, anche la paura di tanti nostri, di tutti i nostri parenti, le nostre case, tutta la nostra società in questo momento. Il Signore ci dia di accettare tutto questo, ci dia la pazienza e la pace. Noi che abbiamo il privilegio ancora, almeno per ora, di celebrare ancora l'Eucaristia quotidiana. Facciamolo anche per tutti gli altri, per tutti quelli in particolare che abitualmente condividono la cena del Signore ogni giorno.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 59, dal versetto 16 al termine. Egli ha visto che non c'era nessuno, si è meravigliato perché nessuno intercedeva. Ma lo ha soccorso il suo braccio, la sua giustizia lo ha sostenuto. Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza e sul suo capo ha posto l'elmo della salvezza. Ha indossato le vesti della vendetta. Si è avvolto di zelo come di un manto. Egli ricompenserà secondo le opere, sdegno ai suoi avversari, vergogna ai suoi nemici. Alle isole darà la ricompensa. In Occidente temeranno il nome del Signore e in Oriente la sua gloria, perché egli verrà come un fiume impetuoso sospinto dal vento del Signore. Un Redentore verrà per Sion, per quelli di Giacobbe convertiti dall'apostasia, oracolo del Signore. Quanto a me, dice il Signore, ecco la mia alleanza con loro, il mio spirito che è sopra di te, e le parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno dalla tua bocca, né dalla bocca dei tuoi discendenti, né dalla bocca dei tuoi discendenti, dice il Signore, ora e sempre. Parola di Dio.
Ecco che il brano di oggi, la conclusione del capitolo 59, costituisce la terza parte in questo capitolo, dopo l'accusa e la confessione, in prima persona plurale, abbiamo ora la descrizione dell'intervento di Dio, che si conclude con un oracolo, con una promessa del Signore in prima persona, che è l'ultimo versetto, il versetto 21. E sulla traduzione bisogna osservare, la cosa principale mi pare è al versetto 20, la CEI, ho visto, ho sentito, traduce, mi pare verrà, un Redentore verrà per Sion, mi pare che traduca così, un Redentore verrà per Sion, e la 70 forse si presta a una cosa simile, un po' diversa, almeno il testo che ho io dice verrà il Redentore a motivo di Sion, comunque non è molto lontano, ecco, dalla traduzione della CEI. Ancora diverso è questo testo nella lettera ai Romani, nel capitolo 11, perché là c'è, nel testo che abbiamo noi, o che Paolo comunque riproduce, dice che verrà da Sion il Redentore, non a Sion, ma da Sion verrà il Redentore. Ecco, un testo, come vediamo, importante. Il testo ebraico non vuol dire così, molto probabilmente, cioè che c'è un punto importante questo di differenza. Può anche darsi che anche la 70 vada nella stessa direzione, dipende dall'interpretazione. Insomma, la sostanza è che il Redentore qui è Dio, cioè qui non c'è nel testo ebraico non c'è una promessa che verrà un altro che si chiama indicato come il Redentore. Ma il testo ebraico dice: e quando verrà, cioè Dio, il Signore, quando verrà a Sion come Redentore, eccetera, è ciò che segue. Quindi è coerente anche con tutto il resto. Ecco, questo era il punto che si può segnalare nelle traduzioni e nelle interpretazioni. E vi lascio subito la parola.
Versetto 19.
Sì, il nome del Signore, lì è il Signore che viene, no? E quindi è il Signore, il nome del Signore, la sua gloria, che sono tutte espressioni che indicano la sua presenza personale, e verrà come un fiume, eccetera, no? Lo spirito del Signore. Ah no, lì lo spirito, cioè mi pare che la traduzione sia giusta nella CEI in questo caso, però è chiaro che altri possono approfittare del fatto che dove è scritto vento, mi pare la CEI dica vento, cioè verrà, perché verrà come un fiume zar, fiume nemico, oppure dove nel quale soffia lo spirito o il vento del Signore. Altri potrebbero qui, forse questo che Chiara intendeva, non so, potrebbero qui tradurre lo spirito del Signore soffia, però è poi difficile capire soffia dove, almeno per il testo ebraico, soffia dove, in questo fiume. Quindi, però se tu, Chiara, hai un'altra traduzione, puoi esprimerla. Cioè
no, perché il Diodati traduce in tutt'altro modo e dice: il nome del Signore sarà temuto da potente e la sua gloria dal Levante. E va bene, perché il nemico verrà a guisa di fiume, verrà, ma lo spirito del Signore leverà lo stendardo contro di lui. Qui dice il nemico.
Chi è che traduce così?
Il Diodati.
Ah.
Il nemico verrà a guisa di fiume, ma lo spirito del Signore leverà lo stendardo contro di lui.
Sì, così si può interpretare il testo ebraico anche. Zar è nemico, però così si può, è un testo difficile. È possibile, nel testo ebraico questo è possibile, è lo spirito del Signore. Ma questo ma lo aggiunge però il Diodati, perché è un'interpretazione. Il ma non c'è. Però può essere sottinteso, voglio dire, capite che i testi non è che si può. Però, ripeto, esplicitamente non c'è, quindi appartiene agli Diodati ed ha un buon fondamento nel testo, contrappone la prima parte dello stico alla seconda parte. Verrà un nemico, ma lo spirito del Signore lo abbatterà, soffierà su di lui. Questo è possibile. Non so se sia coerente con tutto il resto, ecco perché di nemico qui non... Però è possibile, la traduzione è possibile.
Ma a me aveva colpito questo primo versetto di oggi. cui appunto si dice che il Signore ha visto che non c'era nessuno e si è meravigliato perché nessuno intercedeva. Cioè, mi ha colpito questo, che al versetto precedente dice: ha visto questo il Signore ed è male ai suoi occhi che non ci sia più diritto. Cioè, quindi il Signore ha visto tutto il dilagare del male, l'iniquità, il peccato, però non dice che si è meravigliato perché c'è il male, dice che si è meravigliato perché non c'è nessuno che intercede, quasi a dire che il male, insomma, è un po' come se il Signore lo mettesse in conto, cioè la debolezza dell'uomo, la miseria dell'uomo, il Signore la mette in conto, però si meraviglia e si stupisce del fatto che nessuno ricorre a Lui, che nessuno intercede, che nessuno si fa carico di questo male e ricorre a Lui. Per cui tutto quello che viene dopo, questa la giustizia di cui si riveste, insomma questa corazza, questo elmo, tutta questa descrizione, mi sembrava che volesse dire che cioè a questo punto è Lui che deve intervenire con tutta la sua forza, con tutta la sua potenza, perché è solo da Lui che può venire una speranza di salvezza per il popolo.
Allora, per questo termine, cioè a me è venuto quasi spontaneo, quando me ne sono accorta, tornare al capitolo 53, perché lì al versetto 6 dice che il Signore fece ricadere su di Lui, e c'è lo stesso termine, questo, ma soprattutto il versetto 12, che è il più, perché dice che questo servo portava il peccato di molti, appunto, e intercedeva. Si interponeva per i colpevoli, ma forse sono proprio i colpevoli con un'accezione di ribellione, per i ribelli, che è molto bello, ecco. Ecco, poi ci sono altri termini, cioè sono testi molto complessi, perché dicono una cosa, poi ne dicono un'altra. Comunque, a me ha fatto impressione ritrovare qui altri due termini che continuano a essere un binomio. Versetto 17, 16, già il 16 dice: lo ha soccorso, cioè gli ha dato salvezza, il suo braccio, la sua giustizia lo ha sostenuto, e il 17 ancora: si è rivestito di giustizia come una corazza e poi l'elmo della salvezza, dove per Dio giustizia e salvezza sono la stessa cosa, cioè la stessa cosa. Sono unite, ecco. E allora è molto bello poi ritrovarli anche al capitolo 61, dove c'è ancora un rivestirsi, ma non più di una corazza. Dice che il Signore mi ha rivestito delle vesti della salvezza e mi ha avvolto con il mantello della giustizia. E qui è già la sposa che così è rivestita di queste cose, perché Dio prima se ne è rivestito come di un guerriero, ecco.
Leggendo questo testo e andando anche avanti, ho pensato che anche in questo terzo Isaia c'è una sorta di canti del servo. Allora, qui intanto mi sembra che al versetto 21 ci sia una chiara allusione a un'alleanza nuova, perché si dice: i tuoi figli saranno tutti discepoli del Signore. Mi sembra che il concetto sia questo, che quel giorno ci sarà un'alleanza, per cui io vi darò il mio spirito, o a te, o comunque a voi, se il Signore parla a Gerusalemme, e le mie parole saranno con te e con i tuoi figli, non si allontaneranno mai da te e dai tuoi figli. Mi sembra che il concetto sia quello dell'alleanza nuova, di Geremia 31 e anche di quello che abbiamo visto nel secondo Isaia. Allora, dunque, al versetto 20, che tu hai proposto la traduzione, che era anche quella della vecchia CEI, come Redentore verrà per Sion, Dio verrà come Redentore, mentre la nuova dice un Redentore verrà per Sion. Però è possibile anche dire un Redentore verrà per Sion.
Ah, certo.
Non è impossibile. Io ho pensato che si possa trattare di, dato il fallimento generale, la risposta qual è del Signore? O venire come distruttore e distruggere la terra, o venire o mandare un Redentore, venire come Redentore o mandare un Redentore. Io, andando avanti, voglio solo accostare a questo testo altri testi che sono come canti del servo, secondo me. Isaia 61, già stato citato, lo Spirito del Signore su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare, soprattutto più avanti, mi ha avvolto, insomma, la missione del servo. Poi, al versetto 10, io propongo, ma ho visto che anche alcuni rabbini lo fanno, io gioisco pienamente nel Signore, è ancora lo stesso servo che parla, non è Gerusalemme, è lui che è stato avvolto, esulta perché ha questa missione di salvezza, mi ha rivestito delle vesti di salvezza, come uno sposo che si cinge il diadema, come una sposa che si adorna di gioielli. Io penso che parli ancora di questo servo che è investito della missione, e soprattutto il 63, capitolo 63, che ha chiarissimamente parallelo, chi è costui che viene da Edom, da Bosra, con le vesti tinte di rosso, e poi dice: nel tino pigiato da solo del mio popolo nessuno era con me. Anche lì potrebbe essere Dio stesso, ma potrebbe essere anche il servo. Guardai, nessuno aiutava, osservai stupito, nessuno mi sosteneva. E tutto questo mi sembra che sia insomma illuminato dal fatto che c'è uno che salva. Così io farò per non distruggere ogni cosa, come quando si trova succo da un grappolo e si dice: qua c'è una benedizione, io farò così per non distruggere ogni cosa.
Io tornerei un attimo alla citazione di Isaia 53 in rapporto al braccio del Signore, perché mi sembrava che fosse molto legato. Il canto di Isaia 53 incomincia: il braccio del Signore a chi è stato rivelato, egli è cresciuto come un virgulto davanti a noi. Mi sembrava che ci fosse un richiamo molto forte su questo: non c'è un intercessore, ma è il braccio del Signore. Il testo greco in cui è bellissimo dice: ha fortificato con la sua misericordia. Mi sembrava proprio che fosse una parola molto consolante. Il Signore vede che non c'è nessuno e alza il suo braccio, quel braccio del Signore che si rivela poi in questo modo, fortificando la sua misericordia.
Ma io sono partita addirittura all'inizio di Isaia, quando il Signore dice: le vostre mani grondano sangue, ecco, e qui lo troviamo di nuovo. Cioè, mi sono riletta un po' tutti questi, che tutti hanno peccato, non c'è nessuno, il Signore dal cielo guarda gli uomini e vede, ecco, che c'è cioè non è un disastro, è la realtà. Ecco, il Signore vede questa realtà, ecco, non c'è nessuno, neppure uno, ecco. Quindi non mi ha spaventato questa cosa, ma anzi, ecco, che cosa ha fatto questo annuncio che Dio dice che fa? Ecco, provoca che cosa? La conversione del peccato. Ecco, mi sembrava che fosse questo il punto, cioè l'accettazione della realtà del peccato, ecco, provoca e stimola Dio ad intervenire. Mi sembrava che fosse questo. Anche il Mello dice, ma c'è prima la conversione e poi la salvezza, non lo so. Comunque qui mi sembra così. Ecco, noi abbiamo peccato, dice, questa preghiera di pentimento suscita, ecco, questo suscita Dio, ecco, e appunto questo mantello intriso di sangue, insomma, ci sarebbe tanto da dire, ecco, di accostare anche questo cavaliere che vediamo poi alla fine dell'Apocalisse, questo mantello intriso di sangue e che ha come nome Verbo di Dio. Mi fermo qui. E la seconda cosa che, dunque, al versetto 21, ecco, alla fine, dice che la sua alleanza sarà, la mia alleanza sarà il mio spirito che è sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca non si allontaneranno. Mi sembra che San Paolo qui va più avanti quando cita questo versetto, perché dice: sarà questa l'alleanza con loro quando distruggerò i loro peccati. Mi sembra anche che questo, insomma, l'alleanza è questa, la distruzione del peccato, come poi vediamo questo intervento di Dio, che cosa fa? Distrugge il peccato, ecco, e se lo mette addosso.
Al versetto 21, quando dice, quando a me, Dio, ecco la mia alleanza con essi, dice il Signore, il mio spirito che è sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca non si allontaneranno. Chi è questo te, il mio spirito che ho messo su di te?
Prova a rispondere tu.
Ma non lo so, quindi lo chiedo, perché appunto l'alleanza consiste, va bene, queste sono le esigenze dell'alleanza, lo Spirito Santo e la parola di Dio, no. Ma qui dice il mio spirito che è sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca, e qui ci deve essere qualcuno,
però prima dice servo. Questa è la mia alleanza con loro.
Con essi, sì, con essi.
Bisogna, quindi, bisogna combinare queste due cose.
Ecco.
Prima è lui stesso che dice questa è la mia alleanza con loro. E poi parla al singolare.
Ecco.
Questo avviene spesso. Dovrebbero essere gli stessi. A meno che uno non voglia sostenere che quando parla al singolare si riferisce a una persona. Io non so se sia possibile costruire così. Uno potrebbe sostenere che che la sua alleanza con loro, con Israele, quindi diciamo, perché qui è Israele, consiste nel fatto che lui mette, in realtà non emette, c'è già lo Spirito. Per essere esatti, qui non si tratta del fatto che dà lo Spirito, perché ogni testo è un po' diverso dall'altro.
Perché
qui lo Spirito c'è già, come le parole ci sono già. Questa è la teologia non solo del terzo Isaia, ma anche del secondo Isaia. Ricorderete che il secondo Isaia parla di Israele come del popolo che porta la mia legge nel cuore, che è una delle espressioni della nuova alleanza. Per Isaia c'è già. È la caratteristica di Israele. Quindi, comunque, questo è...
Scusa, il 61 dice lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore Dio mi ha consacrato con l'unzione. Quindi,
allude qualcosa, per me è qualcosa di chiaro, cioè qui si, mi pare che debba parlare del Signore, di Gesù. Cioè.
Vabbè, questo è, se tu vuoi, è la tua interpretazione.
Certo, non so.
Bisogna combinare comunque il versetto, questa è la mia alleanza con loro, questo bisogna combinarlo.
Può essere questa generazione, l'alleanza con te Israele oggi, sarà per tutte le generazioni. Io l'ho letta così, cioè la generazione di oggi e i tuoi discendenti, come dire tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore.
È uno dei testi che nega impossibile sostenere la sostituzione di Israele. Altrimenti tutti questi testi vanno a pallino. Come si faceva a sostenere questa grande teologia che ha dei punti importanti e che è stata e lo è ancora in una certa misura la teologia della Chiesa, la teologia dei padri, quando c'è Israele leggi Chiesa, molto semplice, quando se ne parla bene però, quando se ne parla male naturalmente non è la Chiesa, non è possibile. E quindi questo è uno dei testi che fa abbastanza impressione. No, io volevo concludere. Adesso stavo pensando, con i vostri interventi, che ci sono forse diversi livelli di lettura di questi testi. Hanno la loro giustificazione, perché ci si può chiedere come i redattori di tutto il libro, che hanno fatto del libro di Isaia un unico libro, questo è un fatto, non esistono testi in cui manca un pezzo di Isaia, anche il testo che abbiamo più antico è una cosa straordinaria, no? Al tempo della Qumran è stato ritrovato tutto Isaia, a livello biblico una delle scoperte più impressionanti, anche lì è un testo unico Isaia. Non ci sono primo, secondo, terzo, è un testo, un unico testo, come abbiamo. Quindi è antichissimo questo. No, ma però ci si può chiedere appunto come hanno letto, ecco, e hanno messo insieme tutto, perché qui io vedo delle grosse differenze fra il terzo Isaia e il secondo. Cioè ci sono molte continuità, e anche col primo Isaia, perché oggi è stato osservato il capitolo primo, giustamente, cioè il terzo Isaia, diciamo, questo profeta, utilizza e nella linea si sente partecipe di questa tradizione, per lui molto antica, di due secoli prima, dal primo Isaia, poi il secondo Isaia, e quindi lo cita, ma ci sono anche enormi differenze. E io vedo qui quello proprio che avete citato nel rinvio al capitolo 53, versetto 6 e versetto 12, perché qui è ripreso, qui il Signore si stupisce, Dio si stupisce che non c'è nessuno che intercede, che è proprio l'opposto del capitolo 53, dove l'intercessione non è semplicemente delle parole, però viene tutta la diciamo l'opera suprema del servo viene interpretata come un'intercessione, cioè la sua passione. E qui dice che non c'è nessuno. E dobbiamo capire che la differenza di tutto questo, cioè qui Dio interviene personalmente, e questa è un'idea che secondo me si troverà ancora più avanti, molto vicino, tutti lo notano, è a questo testo il capitolo 63. Nei versetti 4-5 in particolare si dice la stessa cosa, che non c'è nessuno, da solo ha fatto Dio. E anche più avanti nella supplica si dirà, anche per il passato è stato così, che è un modo per dire devi intervenire tu. Non un angelo, non un inviato ha condotto Israele fuori dal deserto, fuori dall'Egitto. Eri tu personalmente, dice così. E quindi se tu squarciassi i cieli e scendessi, cioè, il problema è che qui non c'è mediatore possibile, è un'idea molto diversa, io lo metto come ipotesi, però trovo qui è molto più coerente leggere così, che il Signore si stupisce che non c'è nessuno che è capace, come interpreta la tradizione ebraica, qui anche il mio commento, di stare sulla breccia per intercedere come fece Mosè al Sinai quando ottenne che Dio cancellasse la sua decisione di cancellare Israele per il vitello d'oro. Non andò a finire così perché ci fu uno che stette sulla breccia, come si dice, cioè aveva la capacità di essere ascoltato da Dio. Questo è il punto, che non è solo una capacità con le parole, appunto, no? È come si... Allora, il servo è una delle caratteristiche fondamentali dell'Esaia 53, cioè che intercedeva e ha giustificato i peccatori. Questa idea nel terzo Isaia io non la trovo. Naturalmente questo non significa che non si devono combinare le cose, dico che il valore di idee diverse anche può essere molto importante, perché sono diversi aspetti di un mistero. Qui è Dio personalmente che deve fare, e c'è da chiedersi effettivamente, le cose che avete detto io le condivido, che rapporto ci sia fra la confessione precedente e questa parola. Perché prima hanno confessato i peccati e dopo si dice che Dio non c'è nessun intercessore. Può darsi che la confessione sia l'accettazione, il riconoscimento dei peccati, ma questo non basta, perché non c'è nessuno in grado di intercedere, come ci dice qui, che è proprio, mi sembra molto significativo questo, che cioè è un punto per cui l'insistenza qui, molto probabilmente, è quella dell'intervento diretto personale di Dio, senza mediazione.